ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Marigliano.
ANG in radio Marigliano, nuova puntata questo pomeriggio con un ospite d'eccezione, il presidente del Consiglio Nazionale Giovani, la dottoressa Maria Cristina Pisani. Benvenuta.
Salve.
Salve dottoressa, anzi presidente del Consiglio Nazionale. Io voglio salutare anche gli altri ospiti e quindi saluto Gabriella.
Buonasera.
Salve. E Martina.
Buonasera a tutti.
Bene, e allora noi iniziamo, insomma entriamo subito nel clou della puntata. C'è Martina che vuole insomma farle questa domanda e quindi partiamo subito e iniziamo ufficialmente adesso con Martina. Prego.
Ciao Maria, buonasera.
Ciao
Martina. Sei stata la prima donna a presiedere il Consiglio Nazionale dei Giovani. Quali sono a grandi linee gli obiettivi che intendi raggiungere e cosa vuol dire per te guidare i giovani?
Allora, sì, sono stata la prima presidente del Consiglio e anche la prima presidente del Forum Nazionale dei Giovani, che è l'organismo, la piattaforma che si era costituita antecedentemente al Consiglio. Ovviamente no, io non trovo nulla di così trascendentale nell'essere la prima donna. La domanda che dovremmo porci è perché sono stata in realtà la prima donna e perché non si è dato spazio anche ad altre donne negli anni precedenti. Ma questo è un tema, come dire, più grande, che riguarda non soltanto l'aspetto politico, economico, lavorativo del nostro paese, ma anche sociale. Per questo abbiamo sin dall'inizio del mio mandato lavorato molto anche sul tema della parità di genere e delle pari opportunità, e cioè di favorire percorsi che consentano soprattutto alle giovani donne occasioni analoghe a quelle appunto dei giovani uomini. È un percorso complesso rispetto al quale ovviamente il lavoro che noi abbiamo fatto è stato soprattutto un lavoro culturale, e quindi di insegnare appunto ai ragazzi e alle ragazze anche che gli uomini e le donne non sono uguali, perché ciascuno di loro ha diverse sensibilità, ma sono sicuramente pari e devono essere pari nell'accesso appunto alle diverse opportunità che il mondo, non soltanto del lavoro ma in generale la nostra società, offre. Spero, Martina, di averti risposto in modo completo.
Sì, sì, grazie mille.
C'è poi Gabriella, se non erro, che insomma è pronta per un'altra domanda.
Sì, quindi poi dal Forum Nazionale dei Giovani è nato il Consiglio Nazionale dei Giovani. Quali sono le differenze?
Allora, il Forum Nazionale dei Giovani era ed era in realtà una rappresentanza di organizzazione, una piattaforma di rappresentanza di organizzazioni giovanili al pari del Consiglio Nazionale dei Giovani. La differenza più consistente sta nel ruolo che il Consiglio Nazionale dei Giovani ha e nel riconoscimento che ha avuto nella legge di bilancio del 2018. Il Consiglio Nazionale dei Giovani, infatti, a differenza del Forum, è oggi riconosciuto appunto da una legge dello Stato che attribuisce appunto all'ente delle funzioni molto specifiche, cioè quella di essere appunto l'organo consultivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e o dell'autorità politica delegata per tutte i provvedimenti che impattano sulle giovani generazioni, e l'ente che oggi collabora con le amministrazioni pubbliche per quanto riguarda l'elaborazione di report sulla condizione giovanile, e l'ente, e questo al pari del Forum Nazionale dei Giovani, che invece aveva un riconoscimento meramente parlamentare, chiamato, deputato per il nostro paese a svolgere non soltanto un ruolo di rappresentanza ma anche di coinvolgimento dei giovani ai processi decisionali. Ovviamente è un salto di qualità perché ci equipara anche agli altri paesi europei. Soltanto l'Italia ed alcuni paesi dell'est non avevano un ente riconosciuto dal governo italiano che appunto svolgesse queste funzioni, perché in tutti i paesi europei esistono questi organismi non soltanto appunto di rappresentanza ma anche di raccordo con le istituzioni pubbliche. In alcuni paesi si tratta di enti pubblici, in altri di enti privati, come nel nostro caso con funzione appunto pubblica, ma rappresenta, come dire, per noi, ed è stato per noi, perché poi era anche l'obiettivo con il quale nasceva il Forum Nazionale dei Giovani, rappresenta non soltanto un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza per riportare le istanze giovanili all'interno delle istituzioni e soprattutto per poter attentamente non soltanto valutare, ma anche suggerire dei percorsi di appunto supporto alle giovani generazioni.
Benissimo, Presidente. E, se non erro, c'è Martina che vuole un attimo chiederle la situazione attuale, insomma, caratterizzata appunto dalla pandemia, ma Martina, se non erro, volevi chiedere la situazione in Italia prima di questa pandemia?
Sì, esatto, proprio questo. Qual era la situazione in Italia prima di questa pandemia e in cosa bisogna investire per migliorare?
Allora, la condizione giovanile pre-pandemia non si discosta molto da quella post-pandemia, nel senso che la pandemia ha semplicemente acuito delle difficoltà che in realtà i giovani italiani già avevano incontrato nel loro percorso di vita. Penso non soltanto alla questione formativa, soprattutto nel mezzogiorno, nelle aree interne del nostro paese, ma anche alla questione lavorativa. Penso anche al fenomeno dei NEET, che è un fenomeno che si è certamente acuito durante la pandemia, tanto da collocare l'Italia al primo posto in Europa, per appunto per numero di giovani che né studiano né lavorano né sono in cerca di occupazione o di percorsi appunto lavorativi. Ma il contesto, diciamo, che oggi ci troviamo a vivere è un contesto determinato soprattutto dagli scarsi investimenti che in questi anni sono stati destinati alle politiche pubbliche per i giovani. E soltanto, diciamo, in questi ultimi mesi, anche con l'attuale manovra di bilancio, che abbiamo provato ad investire strutturalmente in realtà in queste politiche pubbliche per i giovani. Ad esempio, provando ad arginare un fenomeno che riguarda gran parte, soprattutto nei territori del Mezzogiorno, che è quello della povertà educativa e anche dell'accesso dei giovani ai percorsi formativi che oggi noi reputiamo scontato, ma che in realtà, soprattutto laddove si verificano fenomeni di disagio sociale, in realtà è un fenomeno che continua a crescere. Penso anche appunto ai numerosi contributi, ma non solo, agli sgravi che sono stati previsti per l'assunzione degli under 35, soprattutto sgravi che sono stati incrementati soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, all'incremento, come dire, di fondi integrativi statali per le borse di studio universitarie, per la ricerca, per l'edilizia scolastica. Insomma, rispetto al percorso di questi anni, che è stato un percorso frammentario, perché spesso abbiamo assistito a misure di scarso respiro, di breve lungimiranza, diciamo di poca lungimiranza, in questi anni, approfittando in questi mesi, in realtà approfittando soprattutto, e dovremmo farlo ancora di più nei prossimi mesi, dell'opportunità economica che abbiamo appunto grazie ai finanziamenti stanziati dall'Unione Europea, abbiamo l'opportunità in realtà di mettere in campo non più provvedimenti frammentati e soprattutto, come dicevo, poco lungimiranti, che servono ad arginare semplicemente emergenze in corso, ma che poi ripropongono ugualmente le stesse questioni annose che ci portiamo appunto dietro ormai da decenni, ma abbiamo l'opportunità di tracciare invece una cornice, partendo anche soprattutto dalla necessità di ripristinare a livello italiano innanzitutto un quadro di riferimento normativo che ci dica, perché questo ancora in Italia non accade, chi sono i giovani, chi sono i soggetti che operano a sostegno e a favore dei giovani. Noi oggi non abbiamo una legge quadro sulle politiche giovanili, che quindi indichi anche in che modo i soggetti come il Consiglio Nazionale dei Giovani, l'Agenzia o anche il Dipartimento o il Ministro per la Gioventù operano insieme a favore dei più giovani. Per cui la prospettiva che noi dobbiamo realizzare è quella di intervenire in modo strutturato su queste politiche pubbliche per i giovani, che negli ultimi anni sono state vissute come una categoria delle politiche sociali. Basti pensare ad esempio alla delega politica che in questi anni è stata allocata dapprima al Ministero del Lavoro, oggi finalmente ha un ministro di riferimento. E questo perché? Perché la percezione che abbiamo avuto in questi questi anni e soprattutto l'idea che abbiamo sviluppato è stata quella appunto di considerare le politiche giovanili non delle politiche a sé, ma delle sottocategorie delle politiche sociali. Vero in parte, perché sappiamo che oggi questa generazione ha, come dire, da un lato delle difficoltà che sono proprie appunto di questa generazione, dall'altra parte ha delle opportunità che sicuramente non hanno avuto le generazioni passate. Per questo rimmaginare, riconsiderare, diciamo, le politiche giovanili e strutturarle innanzitutto partendo dal significato appunto della parola e di conseguenza mettere in campo un percorso, come dicevo, strutturato di interventi, sicuramente ci permetterà di in qualche modo colmare anche i divari che ci collocano rispetto agli altri paesi europei ai primi posti laddove si tratta appunto di primati negativi, agli ultimi posti laddove si tratta appunto di invece raggiungere primati positivi nell'ambito e nel contesto anche europeo.
Le opportunità vengono, se mi consente, Presidente, grazie anche a un Presidente come lei, che comunque è realmente interessata ed è portavoce reale di tutti i giovani, e complimenti, insomma, anche perché i giovani, non ricordo se era Kafka, diceva appunto che hanno la capacità di vedere la bellezza in tutte le cose, in tutte le opportunità e le occasioni che si danno a loro, che molte volte si criticano i giovani, invece grazie a lei, insomma, si danno tante opportunità. Se non ero, Gabriella voleva proprio chiederle, lei proprio, insomma, il suo atteggiamento, anche se è stata esauriente in tutto, insomma, ha detto già tantissimo. Gabriella, se non ero, volevi chiedere al Presidente proprio una sua posizione personale, come intende muoversi, se non ero, Gabri.
Sì, in una società quindi dove spesso viene dato meno spazio ai giovani, lei come intende muoversi?
Allora, questo è, come dire, una domanda da milioni di dollari, nel senso che è complicato non tanto avvicinare i giovani ai processi decisionali, perché questo accade quotidianamente, noi pensiamo soltanto alla politica nel senso partitico, ma in realtà, come dire, la partecipazione avviene in diversi modi. I ragazzi lo fanno all'interno delle associazioni del terzo settore, delle associazioni sportive, di volontariato, a sostegno delle comunità locali, attraverso strumenti come quello del servizio civile universale. Quindi il tema non è come avvicinare i giovani ai processi decisionali, ma come far sì che le istituzioni aprano nell'ambito dei processi decisionali ai giovani. E questo è un tema, come dire, centrale, perché abbiamo sempre ribadito in questi anni, e noi abbiamo provato a farlo anche nell'elaborazione delle politiche che abbiamo sottoposto all'attenzione del governo, ad esempio al Piano Nazionale Giovani che abbiamo appunto presentato al governo in occasione dell'appunto legge di bilancio. Noi siamo partiti dalle istanze dei ragazzi, siamo partiti appunto da quelle che sono le difficoltà concrete, attraverso che cosa? Attraverso un processo partecipato. Questo purtroppo, diciamo, nel nostro paese non accade spesso, noi l'abbiamo più volte detto e abbiamo battuto i pugni anche in occasione di incontri pubblici che abbiamo appunto tenuto con il governo, perché, come sappiamo, basti pensare alla famosa task force che è stata messa in campo durante appunto l'emergenza sanitaria, c'erano pochissimi, o meglio non c'erano giovani, eppure questi ragazzi, la maggior parte degli under 35, ha competenze, quindi non è soltanto il valore aggiunto, non è il valore aggiunto di per sé di essere giovani, ma è quello che questa gioventù porta dietro, cioè competenze che appunto le generazioni passate non hanno. Per cui non nell'ottica di uno scontro generazionale che non servirebbe a nessuno, anzi al contrario, nell'ottica di un approccio intergenerazionale, bisognerebbe, come dire, anche in questo lavorare affinché la sensibilità delle istituzioni ad ogni livello sia maggiore rispetto a questa necessità di far partecipare i giovani processi decisionali, che è anche un esercizio, se vogliamo, pratico, perché, come dico spesso, oggi questi ragazzi, domani questi ragazzi saranno chiamati, qualcuno di loro, a guidare anche le sorti del nostro paese, per cui esercitare e allo stesso tempo arricchire il dibattito attraverso la partecipazione, la voce, le istanze, le difficoltà dei ragazzi e delle ragazze italiane sarebbe un buon presupposto per partire anche, come dire, da una considerazione più concreta di quella appunto che è la realtà che ci circonda. Per cui Noi abbiamo provato a farlo chiedendo in ogni contesto la partecipazione appunto dei ragazzi, a prescindere dal Consiglio Nazionale dei Giovani, rispetto al quale, come dire, proviamo ad essere presenti all'interno di qualsiasi discussione e dibattito pubblico. Lo abbiamo fatto anche in occasione degli Stati Generali dell'Economia, provando a fare che cosa? Non a riportare le istanze mie o di chi lavora con me, ma provando ancor prima, sebbene lo abbiamo fatto a velocità perché la convocazione è arrivata in 48 ore, provando a chiedere ai ragazzi che cosa volete, come dire, ad essere da tramite quantomeno, quindi a chiedere che cosa volessero in realtà davvero comunicare al governo. E questo è un approccio che ciascuno di noi dovrebbe adottare, anzi se ciascuno di noi adottasse, diciamo, questo approccio, da una parte di apertura nei confronti delle loro istanze, dall'altra parte anche di tramite appunto di quelle che sono le loro necessità, avremmo, io dico, non soltanto un vantaggio in termini democratici, perché ovviamente la democrazia è anche questo, è partecipazione, ma dall'altro lato avremmo sicuramente la possibilità di agire partendo da realtà concrete, da situazioni di fatto, e allo stesso tempo potremmo uscire da queste situazioni di fatto partendo non soltanto dalle loro appunto difficoltà, ma anche dalle numerose competenze che questa generazione, d'altronde tra le mille difficoltà, ha acquisito nel corso di questi anni.
Le opportunità vengono, se mi consente, Presidente, grazie anche a un Presidente come lei, che comunque è realmente interessata ed è portavoce reale di tutti i giovani, e complimenti, insomma, anche perché i giovani, non ricordo se era Kafka, diceva appunto che hanno la capacità di vedere la bellezza in tutte le cose, in tutte le opportunità e le occasioni che si danno a loro, che molte volte si criticano i giovani, invece grazie a lei, insomma, si danno tante opportunità. Se non ero, Gabriella voleva proprio chiederle, lei proprio, insomma, il suo atteggiamento, anche se è stata esauriente in tutto, insomma, ha detto già tantissimo. Gabriella, se non ero, volevi chiedere al Presidente proprio una sua posizione personale, come intende muoversi, se non ero. Gabri.
Sì. Infatti Papa Francesco ad Assisi ha lanciato il progetto solidale di una nuova economia fondata sulla solidarietà. Come si inserisce il forum in questa proposta?
Allora, noi abbiamo lavorato anche negli anni passati, in realtà nell'ambito del forum, a diverse opportunità che sono state tra l'altro messe in campo dall'attuale pontefice. Basti pensare anche al Forum Mondiale della Gioventù, che è stato in questi ultimi anni aperto non soltanto appunto ai cattolici ma anche ai giovani laici, quindi è stata, come dire, la dimostrazione di un'estrema sensibilità nel mettere in pratica proprio quello che voi dicevate in apertura, cioè la necessità di lavorare insieme verso obiettivi comuni. Ma quando si parla, come dire, il tema lanciato dal Pontefice è un tema che in realtà ha a che fare anche con lo sviluppo, come dire, di politiche pubbliche che hanno a che fare con il nostro paese a qualsiasi livello, perché quello è il tema dell'economia solidale, come dire, è il tema anche poi dell'inclusione sociale, è il tema del contrasto appunto al disagio anche di molte aree del nostro paese, cioè la necessità di ripristinare all'interno della nostra società delle opportunità, delle partenze, diciamo, paritarie, quindi non soltanto una parità di genere ma anche una parità sociale. Oggi noi sappiamo quanto soprattutto i ragazzi nelle aree appunto interne del nostro paese soffrano un deficit di opportunità a livello anche sociale, perché il profondo appunto disagio economico che vivono anche i loro contesti familiari, anche nei loro contesti familiari o comunque territoriali, come dire, incide anche sulla loro possibilità di poter appunto raggiungere un riscatto anche personale, economico, sociale. Per cui il tema in generale della solidarietà dovrebbe essere il principio, meglio, della solidarietà dovrebbe essere un principio cardine che dovrebbe guidarci nella come dire, elaborazione di qualsiasi politica. Noi proviamo a farlo e forse è l'esempio migliore, al di là della funzione, come dire, di rappresentanza che il Consiglio ha. Oggi il Consiglio, come dire, l'orgoglio di presiedere questa struttura è dettato soprattutto dal fatto che quest'ente oggi è costituito da tantissime realtà, spesso anche molto diverse tra loro, che però attraverso un processo condiviso anche di partecipazione all'interno e anche all'esterno di questo organismo provano nella loro eterogeneità a lavorare in comunità per appunto raggiungere obiettivi che oggi sono sempre ovviamente più ambiziosi.
Presidente, lei ha toccato il tema della difficoltà, insomma, sociale. Ecco, anche Roberto Saviano, insomma, racconta la realtà amara di un tessuto sociale purtroppo intriso, ecco, di meccanismi malavitosi. E anche se io, e quindi ha parlato di una voglia di riscatto, ma io penso che lo scrittore Roberto Saviano, cioè lui fa questo perché vuole la sua città ripulita e perché la ama. E a tal punto c'è Gabriella che vuole appunto chiederle questa domanda per quanto riguarda appunto, abbiamo visto con Roberto Saviano ha scritto La paranza del bambino, Dopo Gomorra, eccetera eccetera, e quindi vuole chiederle proprio vuole fare questa domanda per quanto riguarda appunto un riscatto sociale. Vai Gabri.
Sì, perché quindi prendendo in considerazione la realtà di alcuni quartieri di Napoli descritti anche nella paranza dei bambini, quale sarebbe per lei una giusta soluzione per donare un futuro migliore a questi bambini?
Allora, in questo io l'ho sempre ribadito un ruolo centrale e anche, lo dicevamo qualche giorno fa nell'ambito di un altro dibattito sul tema, un ruolo centrale riveste la formazione, la scuola e soprattutto le associazioni. Quindi al di là del ruolo delle istituzioni pubbliche e del mero contrasto, come dire, del vero e proprio contrasto alla criminalità organizzata per donare un futuro diverso a questi bambini e quindi per dare loro anche la possibilità di un riscatto, è necessario donare loro e offrire loro la possibilità di formarsi. Formarsi in che modo? Non soltanto, come dire, all'interno degli ambienti scolastici che molto spesso appunto sopperiscono anche a livello sociale, quindi non soltanto formativo, alle appunto difficoltà che incontrano molte aree periferiche del nostro paese, ma anche, come dire, per permettere loro di formarsi all'interno appunto di contesti associativi. Sono tantissime, io molte le conosco, le associazioni di terzo settore, di volontariato, ma come dicevo anche associazioni di categoria sportive che appunto lavorano anche per formare, oggi si parla in Europa di educazione non formale, che poi è questa, cioè è la formazione che noi doniamo, quindi la capacità di stare in gruppo, di sviluppare anche dei valori dei ragazzi, si realizza attraverso questo tipo di attività. Per cui diciamo un processo importante sarebbe quello di incrementare i percorsi formativi, di stimolare i ragazzi appunto a prendere parte a percorsi non soltanto scolastici, appunto professionali, ma diciamo di vivere la scuola, di vivere il mondo dell'associazionismo e poi anche la partecipazione appunto all'attività pubblica come una possibilità per garantire a se stessi e poi anche appunto insieme ad una comunità la possibilità appunto di avere un futuro. Io qualche giorno fa leggevo proprio che questa pandemia sottrarrà tantissimi anni di vita ai ragazzi. Perché? Perché appunto la scarsa opportunità di formarsi a causa appunto delle difficoltà concrete, no? di poter andare a scuola ha inciso e inciderà sulle future generazioni, non soltanto diciamo a livello psicologico, ma anche, come dire, a livello proprio professionale, formativo. Questo perché? Questo ci restituisce quello che dicevo all'inizio, cioè il valore che la scuola oggi ha non soltanto appunto nei contesti più difficili e complicati del nostro paese, rispetto ai quali appunto poi diciamo Saviano apre un mondo sulle modalità attraverso le quali appunto la criminalità organizzata può e deve essere contrastata, ma come dire rispetto al singolo che poi diventa anche comunità laddove i percorsi appunto si verificano collettivamente. Sicuramente io penso che riprendere in mano, come dire, la didattica, incidere maggiormente sulla scuola, creare nuovi presidi anche scolastici è davvero un'opportunità che diamo non soltanto appunto al nostro paese di essere un paese, come dire, in grado di affrontare anche le sfide future, ma soprattutto che diamo ad intere comunità di ragazzi che oggi appunto anche a causa di contesti sociali difficili in realtà poi decidono per necessità più che per volontà di intraprendere percorsi diversi. Io penso che questo, e questo quando parlavo prima del fenomeno della povertà educativa, noi abbiamo proposto di come dire, finanziare al governo, di finanziare dei budget educativi e quindi di dare ai giovani concretamente la possibilità di essere supportati a partire dalle scuole, quindi non soltanto all'università ma anche proprio a partire dalla formazione primaria, di essere appunto supportati nei loro percorsi scolastici, perché sebbene, come dire, oggi la scuola metta a disposizione, la scuola pubblica, una serie di opportunità, è anche vero, come dire, che poi costruire anche dei percorsi formativi significa, come dire, anche dover mettere nelle condizioni i ragazzi e soprattutto i bambini, le famiglie di poterlo fare. Quindi, come dire, io penso che si riesce a recuperare gran parte del tessuto sociale appunto dei nostri bambini, possono essere recuperati attraverso maggiori investimenti nella scuola e quindi provando dall'altra parte a sensibilizzare appunto i bambini sull'importanza che la scuola ha non soltanto a livello formativo ma anche come vero e proprio percorso di vita.
Quindi da questa puntata, Presidente, abbiamo capito che le fondamenta di ogni Stato sono proprio l'istruzione dei suoi giovani. E io, se i ragazzi, se Martina e Gabriella non hanno altre domande, ringrazio personalmente per il tempo che ci ha dedicati, quindi un grazie da parte di tutti al Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, quindi la dottoressa Maria Cristina Pisani. Grazie veramente per questa puntata, per averci omaggiato e per aver dato acceso una luce, ecco, su tutto quello che... Cioè, lei mi sta facendo venire voglia, Presidente, di diventare...
Non male.
Vorrei essere giovane, io mi arrabbio perché non essendo più giovane non ho avuto la possibilità di avere un portavoce come lei.
Grazie.
Mi fa arrabbiare.
No, ti consolo nel senso che, come dicevo prima, non avendo una legge di riferimento in Italia sono giovani ormai tutti, quindi...
Ah, vabbè, allora...
Puoi essere, non solo la tua età, ma puoi essere considerato
giovane. Adulti, quindi... Grazie, Presidente.
Grazie a voi. Grazie mille.
Gabriella, ecco, grazie mille. Salutarla. Grazie a tutti per l'ascolto. Noi, insomma, diamo l'appuntamento per la prossima puntata. È stata una puntata molto bella, molto ricca. E ringraziamo nuovamente la Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, la dottoressa Maria Cristina Pisani. Da Flavio Slai Tretola è tutto. Grazie e alla prossima. Arrivederci.
ANG in radio. Più di prima. L'Agenzia Giovani nel tuo territorio. Da Marigliano è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in Radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.